I titoli di oggi.
Centinaia di comuni al voto per eleggere il sindaco.
Roma, 149 piste ciclabili e altrettanti problemi.
Riparte la stagione estiva e con lei le discussioni sul litorale romano.
Femmina, una TV tutta al femminile.
Intervista alla papà dell'MP3.
Il professor Rocco Pezzimenti vince il premio Igino Giordani 2014.
Buongiorno e benvenuti alla GR ore 12 di Lumsa News. In studio Alberto Gentile
e Elisa Mariella. Amministrative. Domenica dalle 7 alle 23 urne aperte in centinaia di comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno elettorale. Alessandro Testa fa il punto della situazione alla vigilia del ballottaggio.
Archiviato l'exploit del PD alle elezioni europee e regionali del 25 maggio, domenica prossima si torna a votare in alcune centinaia di comuni sopra i 15.000 abitanti, dove sarà necessario il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Tra i capoluoghi di provincia, il primo turno è finito 8-2 per il centro-sinistra, che ha strappato al centrodestra Prato e Campobasso e ha mantenuto la guida di 7 città, tra cui Firenze e Reggio Emilia, amministrate fino a pochi mesi fa dal premier Renzi e dal suo vice Del Rio. Il centrodestra ha mantenuto invece i sindaci di Ascoli Piceno e di Tortolì, in Sardegna. I capoluoghi che vanno al ballottaggio sono 17, ed in tutti è presente il candidato del PD. Sull'altro fronte, 14 sono gli esponenti del centrodestra e 2 del Movimento 5 Stelle, mentre a Caltanissetta ha raggiunto il secondo turno il candidato di una lista civica. La sfida più importante è quella di Bari, dove il sindaco Michele Emiliano ha terminato il secondo mandato e non è ricandidabile. Per succedergli sono in lizza l'azzurro Domenico De Paola e l'esponente del centro-sinistra Antonio De Caro, che al primo turno ha mancato l'elezione per pochi voti. Più aperta la partita è nella leghista Bergamo, dove in testa con il 45% il democratico Giorgio Gori, già renziano di ferro e prima ancora direttore di Canale 5, che ha 3 punti di vantaggio sul sindaco uscente Franco Tentorio. Interessanti anche gli inediti ballottaggi in 3 città tradizionalmente di sinistra, come Perugia, Terni e Livorno, dove il cosiddetto apparato ha resistito meglio alla rottamazione renziana, ma proprio per questo appare oggi meno gradito agli elettori. Particolarmente accesa la sfida nella città portuale toscana, dove il candidato del PD, Marco Ruggeri, non ha raggiunto nemmeno il 40% e dovrà vedersela con l'agguerrito esponente del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin. Ago della bilancia saranno gli elettori della lista civica indipendente Buongiorno Livorno, che ha raccolto più del 16%. L'altro ballottaggio PD 5 Stelle si svolgerà invece a Modena, dove l'ex ministro Carlo Giovanardi, del nuovo centrodestra, ha raccolto solo il 4%, ma ha sottratto voti preziosi al candidato di Forza Italia, giunto terzo, e ha dato indicazione di voto per il candidato Grillino. Si vota soltanto domenica, dalle 7 alle 23, e può partecipare al ballottaggio anche chi non ha votato al primo turno. Chi avesse smarrito la tessera elettorale, oppure non avesse più spazi liberi per il timbro, può richiedere un duplicato all'ufficio elettorale del proprio comune, che per legge deve rimanere aperto anche nelle giornate di sabato, fino alle 18, e domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
Tante piste ciclabili, ma difficilmente raggiungibili, con tratti chiusi, interrotti e senza manutenzione. Per chi ama le due ruote, muoversi a Roma non è semplice. Corinna Spirito.
Da questa settimana i francesi verranno rimborsati di 25 centesimi di euro a chilometro se raggiungeranno il posto di lavoro in bicicletta. Per gli italiani la notizia sembra arrivare da una puntata di Star Trek, viste le difficoltà di circolazione che incontrano i nostri cittadini che ai motori preferiscono le due ruote ecologiche. Basta fare un giro nella capitale per rendersi conto delle insidie quotidiane affrontate dai ciclisti italiani. Nonostante il sito www.pisteciclabili.com conteggi 149 piste ciclabili nel comune di Roma, la maggior parte di queste sono brevissime, circa 1-2 chilometri, e si interrompono improvvisamente sulla strada o sui marciapiedi. Molte risultano pericolose a causa della vegetazione incolta o della presenza di buche o di scalini. L'unica pista lontana dal traffico di automobili e motocicli è quella del Lungotevere, dove i ciclisti circolano godendosi il paesaggio senza dover fare attenzione ad altri veicoli. Eppure anche qui non mancano i problemi, dalle ripide scale che obbligano i romani a portare a braccio le biciclette per accedere alla pista, alla cattiva manutenzione della strada. Se ne lamentano infatti i ciclisti che abbiamo fermato.
Abbiamo le piste ciclabili, quello sì, però come sono, diciamo, trattate non mi sembra proprio una cosa buona.
Roma non è una città a misura di bicicletta e quindi quando sto su in mezzo alla strada metto il caschetto e faccio una preghiera.
Le difficoltà dei ciclisti appaiono sempre più sentite dal momento che, vuoi per la crisi economica, vuoi per la maggiore sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, il mercato delle biciclette appare uno dei pochi in crescita.
Esaminati i problemi del litorale ostiense, la Commissione Ambiente riapre 2 vecchi accessi chiusi da anni. Erano sul posto Cesare Bifulco e Valerio Dardanelli.
Ostia, 10 chilometri di lungomare, decine di lidi e un giro d'affari di svariati milioni di euro. Situazione destinata a cambiare. Nella zona del pontile storico verranno creati 2 nuovi varchi. In più, saranno ripristinati sul lungomare due vecchi accessi chiusi da anni con una catena. Queste sono le decisioni prese dalla Commissione Ambiente del Comune di Roma, che ha esaminato i problemi del litorale ostiense. A portare alla luce queste criticità è stata la lettera arrivata al sindaco Ignazio Marino nel mese di aprile. L'autore è il comandante della Capitaneria di Porto di Roma, Lorenzo Savarese.
Abbiamo fatto un quadro di indirizzi, di necessità, di opportunità, adesso sta al Comune di Roma insomma, a verificare un pochetto l'effettiva possibilità di riaprire e di ripristinare questi varchi ed eventualmente di crearne dei nuovi, diciamo.
La riapertura dei varchi riscuote successo tra i bagnanti.
Se li apre è una buona cosa per la comunità di tutti, non di pochi, ma di tutti, è una bellissima cosa.
Meno contenta è Asso Balneari, che chiede maggiori infrastrutture per incrementare l'afflusso turistico, in vista della stagione che si è appena aperta.
Parliamo adesso di media. Sbarca Roma, la nuova redazione di Femmina TV, composta da sole donne, è nata 2 anni fa in Calabria. Il servizio di Samantha De Martin.
È stata presentata ieri, presso la Casa Internazionale delle Donne, la nuova redazione romana di Femmina TV, l'unica TV di genere in Italia, nata 2 anni fa a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. All'incontro, inserito nel calendario di eventi organizzati in concomitanza con il 70° anniversario della liberazione di Roma, ha partecipato il ministro delle politiche regionali e delle autonomie, Maria Carmela Lanzetta. Ministro, dalla Calabria un nuovo contributo all'informazione, una nuova voce.
Questo è importantissimo perché naturalmente ce n'è bisogno di stampa libera e c'è bisogno di voci libere che possano esprimere quelle che si ha.
Lo scopo della sinergia tra Femmina TV e la Casa Internazionale delle Donne è quello di creare un ponte di amplificazione delle esperienze, trasmettere reportage raccontando le storie che passano attraverso la casa, luogo di eccellenza delle donne, sostenendo attraverso la rete la lotta contro ogni forma di discriminazione. All'incontro erano presenti anche Francesca Koch, presidente della Casa Internazionale delle Donne, e Raffaella Rinaldis, direttrice di Femmina TV. Sentiamo Raffaella Rinaldis.
Il progetto che stiamo presentando oggi è quello di una rete di donne, ma non solo, di attività che vogliono veramente cambiare le cose, amplificando quello che è l'esperienza di uno solo appartenente, di un solo organismo appartenente a questa rete, quindi un effetto a catena. E allora stiamo cominciando a portare avanti questo concetto. Se funziona e se noi andremo avanti, come sta succedendo, perché la nostra è una piccola realtà televisiva locale, allora significa che questo è il metodo giusto.
L'MP3 è un sistema di codifica degli audio che ha modificato il modo di ascoltare la musica. Nicola Stacchetti ha intervistato chi ha permesso che questa tecnologia arrivasse anche in Italia.
Ingegner Chiariglione, a che punto siamo in Italia con il progresso e l'innovazione nel campo della tecnologia?
Purtroppo il nostro paese, che solo 30 anni fa sedeva al tavolo dei grandi, ora, bene che vada, fa il portinaio della sala dove i grandi si incontrano. Ci siamo volutamente lasciati andare, siamo indietro, non innoviamo più e non innovando è chiaro che i nostri prodotti, i nostri servizi, tutto quello che noi possiamo offrire si candida meno bene.
Passiamo al suo campo di lavoro, i formati audio. Nella generale situazione di crisi, l'MP3 è stato una mosca bianca di eccellenza italiana nel settore, nel mondo. Ma anche lei ha a che fare con detrattori e critici che sostengono che i nuovi formati abbiano ridotto la qualità dell'esperienza audio. Che cosa ne pensa?
Sono al corrente di molta letteratura che cita l'MP3, la compressione dell'audio, come una diavoleria tecnologica che rovina l'esperienza di chi la musica la vuole godere nella sua interezza. Mm-hmm. Allora io ritengo che il problema non sia formulato bene, nel senso che perché il formato MP3, o per quello che vale l'altro formato AAC, che è quello che ha seguito l'MP3, usati nelle condizioni ottimali, forniscono una qualità assolutamente indistinguibile dall'originale.
Si è svolto nel comune di Marcellina l'assegnazione del premio dedicato a Gino Giordani. A vincere è un docente LUMSA, il servizio di Elisa Mariella.
È stato assegnato a Rocco Pezzimenti, professore di storia contemporanea presso l'Università della LUMSA, il premio Gino Giordani 2014. Questo riconoscimento di carattere culturale, assegnato a personalità contraddistintesi per il loro apporto alla convivenza pacifica e al dialogo, è nato insieme al Centro Giordani, con lo scopo di mantenere viva la figura di Gino Giordani, cofondatore del Movimento dei Focolari, scrittore, giornalista e deputato negli anni della Costituente. La premiazione dell'edizione 2014 si è svolta lo scorso 29 maggio nell'aula consiliare del comune di Marcellina, alla presenza del sindaco. Il vincitore Rocco Pezzimenti.
Questo premio per me e per la LUMSA stessa credo sia molto importante, perché è un premio che viene dato a gente che ha studiato il mondo cattolico dal punto di vista politico e in genere culturale. Per me è un grande piacere, oltre che un onore, averlo ricevuto.
Abbiamo poi chiesto al professor Pezzimenti, noto storico e politologo, un parere sulla classe politica italiana in questo particolare momento di crisi.
Quello che manca rispetto alla classe attuale credo che sia proprio un problema di formazione. Secondo me la classe politica attuale oggi è carente proprio il problema di fondo, quello formativo.
Il GR di LUMSA News termina qui.
Hanno collaborato Alessandro Testa, Corinna Spirito, Cesare Bifulco, Valerio Dardanelli, Samantha De Martin e Nicola Maria Stacchietti. A risentirci.